inside in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open. Frederico Locker, dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. Joe Strummer scrive Spanish Bombs di ritorno da un viaggio in Costa Brava. Il DC-10 è il modello di aereo che sta riportando il cantante dei The Clash in Inghilterra. L'idea della canzone è quella di raccontare una storia recente, oscurata da un paese che si è trasformato in poco tempo in meta di vacanze, festaiole spensierate. Il pezzo esce nel 1979, a soli 4 anni dalla morte di Francisco Franco, a 4 anni dalla fine di una delle dittature più longeve in Europa. Strummer scrive di lasciare la finestra aperta sui luoghi dove si sparava nel 1939, sui fori delle pallottole nei muri dei cimiteri. Proviamo dunque, anche noi, a guardare da questa finestra aperta.
El pueblo te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiere morir. Esos burgueses, asas egoístas que así desprecian la humanidad. Barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Trabajador, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate.
Se la storia può essere paragonata a una rappresentazione teatrale su cui agiscono degli attori, la guerra di Spagna è uno spettacolo con numerosissime comparse e con una trama molto complessa. La Spagna di cui stiamo parlando è quella degli anni 30 ed è un paese retto sostanzialmente da due poteri forti, la Chiesa e l'Esercito. Una Chiesa potente e particolarmente reazionaria, se si pensa che la Spagna è uno degli ultimi paesi in cui viene abolita l'Inquisizione nel 1834. La monarchia è un organismo debole e l'esercito sopperirà a tale debolezza con due dittature militari, quella di Rivera del 1923 e quella di Francisco Franco, appunto, che andrà avanti fino al 1975. La Spagna è quindi un paese governato da istituzioni autoritarie, ma è anche un paese scosso da forti agitazioni popolari e vi sono grandi organizzazioni sindacali di massa. Esistono in particolare due potenti sindacati, la CNT, Confederación Nacional de Trabajo, il cui organo politico è la FAI, Federación Anarquista Ibérica, e la UGT, Unión General de Trabajadores, che farà riferimento al Partito Socialista Unificado de Cataluña. Nel 1936 la FAI-CNT supererà 1,5 milioni di iscritti, presentandosi come il sindacato più forte di tutta la Spagna. Sono i combattenti per la libertà che morirono sulla collina con la bandiera nera, a cui Strummer fa riferimento nella quarta strofa del pezzo.
Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas no fue por casualidad.
Tra i militanti più attivi del mondo anarchico troviamo alcuni di quelli che saranno anche i protagonisti più importanti della guerra civile spagnola: Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso e García Oliver. Durruti sarà il comandante di una celebre colonna militare che combatterà fino al 39 sul fronte aragonese e madrileno. Ascaso andrà in combattimento nel luglio del 36 a Barcellona e gli sarà intitolata la colonna di cui farà parte, tra gli altri, anche l'italiano Carlo Rosselli. Il terzo sarà, unico anarchico nella storia, ministro della giustizia nel governo guidato da Francisco Largo Caballero. Tutti e tre di estrazione popolare, due sono camerieri e uno un meccanico, fonderanno il gruppo anarchico Los Solidarios, che a partire dal 1921 conterà fra le proprie azioni un fallito attentato al re Alfonso XIII, l'uccisione del cardinale Soldevila di Saragozza e numerose rapine in Spagna e in Sud America per finanziare il movimento. Dunque abbiamo gli anarchici da una parte, FAI e SNT, che rappresentano l'ala più consistente e radicale del movimento, e i socialcomunisti, PSUC e UGT, dall'altra, che si allineeranno sulle direttive della Russia di Stalin durante la guerra.
Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder.
Ha de ser obra de la juventud, romper las cadenas de la esclavitud, hacia otra vida mejor, donde los humanos gocen del amor.
Accanto a questi due blocchi andrà a formarsi, nel 1935, una terza entità, il PUM, Partito Obrero de Unificación Marxista, costituito da comunisti dissidenti e antistalinisti. Numericamente esiguo, 30.000 iscritti, sarà però un attore importante della lotta antifranchista. E proprio alle formazioni combattenti di questo gruppo aderirà, tra gli altri, George Orwell, autore di Omaggio alla Catalogna e 1984. Sono i libertari dunque a rappresentare la forza più consistente del movimento. Già a partire dal 1873 sono circa 50.000. Gli anarchici spagnoli della prima ora girano di villaggio in villaggio, organizzando scuole serali per i contadini, promuovendo campagne di sensibilizzazione contro il gioco d'azzardo, l'alcolismo e la prostituzione, vizi individuati come le cause principali dell'abbruttimento degli strati più poveri della popolazione. Alcuni, sulla scorta di Reclus e Tolstoi, sono vegetariani e fanno campagne per il rispetto animale e a favore di una dieta priva di carne. Tale impronta di partenza rimarrà in parte anche nella propaganda successiva della SNT, che tenderà a radicarsi soprattutto in Catalogna. L'anarchismo spagnolo è un movimento vasto e variegato, che ospita al proprio interno svariate tendenze. Tra queste, esperienze di particolare interesse è il gruppo femminile anarchico Mujeres Libres. Mujeres Libres, nel bel mezzo della guerra civile, darà vita a un giornale e a numerose attività didattiche rivolte alle donne, scuole professionali e di alfabetizzazione, ma anche corsi di quella che viene definita come formazione sociale, che comprende, tra le altre cose, la sociologia, l'educazione sessuale, la pedagogia e l'economia. Mujeres Libres lotteranno per un'educazione laica e per una liberazione totale della donna, non solo della donna lavoratrice, ma anche della donna moglie, costretta a procreare, custodire il focolare e obbedire al marito, anche qualora questo marito sia un anarchico. Una delle fondatrici di Mujeres Libres, Lola Iturbe, dirà a questo proposito: «Tutti i compagni, tanto radicali nei caffè, nei sindacati e perfino nei gruppi FAI, sono soliti lasciar fuori dalla porta di casa il ruolo di amanti della liberazione femminile e si comportano con la propria compagna, una volta dentro casa, come dei volgari mariti».
Los cuatro generales, los cuatro generales, los cuatro generales, mamita mía, que se han alzado, que se han alzado. Para la noche buena, para la noche buena, para la noche buena, mamita mía, serán ahorcados, serán ahorcados.
Nel 1936, mentre in Italia il fascismo è in realtà ormai consolidata, in Spagna ci sono delle elezioni che portano alla vittoria le sinistre. Nel clima di euforia generale, non tarda però ad arrivare la reazione delle alte gerarchie militari e dei partiti dell'estrema destra nazionalista. Nel luglio del 1936, il generale Francisco Franco, che si trova in Marocco, si pone a capo di un golpe militare. Il colpo di Stato raggiunge velocemente il continente e nel giro di pochi giorni è la guerra civile. La maggioranza delle forze dell'ordine sostiene il colpo di Stato fascista e in tutte le principali città spagnole ci sono violentissimi scontri. Da una parte i golpisti e dall'altra l'esercito rimasto fedele alla Repubblica, insieme soprattutto alle organizzazioni sindacali. Paesi Baschi, Castiglia e Catalogna resistono al golpe, mentre la restante parte del paese cade nelle mani dei generali ribelli. Nei territori occupati dai nazionalisti si instaura la legge marziale e migliaia di sindacalisti e militanti sono passati per le armi. In queste drammatiche giornate troverà la morte anche il poeta García Lorca, a cui Strammer fa riferimento nella prima strofa della canzone. Dalla parte repubblicana inizia una vera e propria caccia all'uomo. Caccia agli esponenti del clero, agli aristocratici e ai borghesi ricchi, in un'ondata di odio che spesso colpisce in modo sommario e feroce, ma che scaturisce il più delle volte spontaneamente, da una classe popolare esasperata e per lungo tempo duramente oppressa. Soprattutto dalla Chiesa, che, a eccezione del clero basco, sosterrà apertamente la dittatura, fornendo a Franco motivazioni ideali e spirituali profonde. Gli scontri più duri avvengono a Barcellona, roccaforte anarchica. Tra gli antifascisti che lottano per difendere la città anche un astigiano, Umberto Calosso, socialista nato a Belveglio nel 1895. Questi, scappato dall'Italia nel 1931 per le persecuzioni subite dal fascismo, si trova in Spagna allo scoppio del golpe. Calosso racconterà quelle giornate in questi termini. È impossibile raccogliere in un articolo tutte le fasi della lotta gigantesca, veramente epica, che si svolse a Barcellona, domenica 19 luglio. Impossibile narrare il numero infinito di atti di eroismo, autentico eroismo, signori militaristi, compiuti individualmente e collettivamente dal popolo barcellonese. I sediziosi si illudevano grossolanamente sulla mancanza di resistenza efficace da parte del popolo. Inutile dire che il tentativo fascista ha avuto per contraccolpo una violenta riscossa rivoluzionaria, dalla quale la Spagna dovrà uscire profondamente cambiata. Soprattutto va rilevato il fatto che la FAI, Federazione Anarchico-Iberica, ha preso una grande preponderanza in Catalogna. I suoi membri hanno combattuto, spalla a spalla con i nemici di ieri, eroicamente, contro gli insorti fascisti. Nel loro organo Solidaridad Obrera hanno dichiarato che non intendono perseguire utopie irrealizzabili in questo momento e che la rivoluzione attuale serve soltanto ad annientare il fascismo e nulla più. Settimana di 40 ore con un aumento del 15% su tutte indistintamente le paghe, ribasso delle pigioni del 25%, socializzazione di tutti i mezzi di trasporto, consigli di fabbrica per il controllo degli utili e socializzazione delle grandi industrie, confisca di beni di tutte le associazioni reazionarie. vera e propria rivoluzione, dunque, realizzata all'insegna di un modello anarco-sindacalista che dimostra in questa breve estate di essere applicabile, nonostante la guerra e le mille difficoltà del caso. È un evento di portata incredibile che scoppia nel bel mezzo di uno scontro che presto perde i suoi caratteri nazionali per trasformarsi in un vero e proprio conflitto mondiale. Churchill, allarmato del carattere rivoluzionario degli eventi spagnoli, si mantiene neutrale e fa pressioni sulla Francia per la chiusura della frontiera con la Spagna. La Russia sovietica, in questo primo momento, si pone su di una posizione attendista e si limita all'invio di viveri e di materie prime. Rafforza però la propria presenza sul territorio, inviando una serie di rappresentanti per monitorare e controllare la situazione. Dall'altra parte, Franco ottiene l'appoggio del governo fascista prima e di quello nazista poi, che inviano truppe, armamenti, aerei e mezzi militari. Ma non sono solo gli eserciti di Germania e Italia a muoversi, si assiste fin da subito a un'imponente partecipazione di antifascisti che accorrono da tutto il mondo a difesa della Repubblica. Saranno più di 40.000 gli antifascisti stranieri che arriveranno in Spagna a combattere i fascisti. Tra di loro, 5.000 circa sono italiani, 430 piemontesi e 19 astigiani. Si tratta per lo più di persone che allo scoppio della guerra già si trovavano all'estero, per motivi economici, ma anche e soprattutto per le persecuzioni fasciste. La prima colonna di antifascisti italiani è la Rosselli Angeloni Berneri, dal nome dei tre fondatori, rispettivamente un socialista, un repubblicano e un anarchico. Due astigiani parteciperanno a questa prima colonna, uno è Calosso, l'altro è l'anarchico Giuseppe Borgo, nato a Castagnole Monferrato nel 1910. Sarà sempre Calosso a parlarci di questa prima formazione. La gran parte dei nostri volontari, di cui metà aveva fatto l'altra guerra e metà erano i loro figli ventenni, era costituita da operai, tra i quali i toscani emergevano per le doti di lingua e per le pittoresche invocazioni ai loro dei Hani. Ma c'era anche un gruppo di pastori sardi, adattissimi a questo tipo di guerra. La colonna italiana, che fu di gran lunga la prima ad accorrere in Spagna, era composta da 150 uomini. Uomini di tutti i partiti e di tutte le tendenze vi presero parte. Libertari, gellisti, socialisti, comunisti, repubblicani, leghisti della Lega dei Diritti dell'Uomo e anche qualche cattolico popolare, in un'unione di liberazione che anch'essa era destinata a fruttificare.
Io mi chiamo Tomasino Umberto, nato a Trieste il 9 marzo del 96. Allora da lì io ho frequentato il gruppo anarchico e lo frequento ancora.
Era un gruppo forte a Trieste?
A Trieste non era un gruppo forte ma molto omogeneo. Eravamo sempre assieme, quasi tutte le sere stavamo assieme, ci arrestavano, ci mettevano in galera, non importa che, eravamo sempre insieme. Quando che il popolo spagnolo si è saputo che affrontava con le proprie armi, l'entusiasmo è andato alle stelle. Allora i compagni nostri, non è vero, quelli che potevano partivano e se ne andavano in Spagna, senza ordini di nessuno, perché noi avevamo i gruppi, si diceva di guarda me ne vado in Spagna e basta. E ora è arrivato il momento di dimostrare a quelli che ci dicono rivoluzionari di cartapesta, di dimostrare coi fatti, non è vero, che siamo anche dei rivoluzionari che sanno combattere. E il momento è di andare a portare la solidarietà ai compagni spagnoli. Gli anarchici non hanno aspettato ordine di nessuno per partire, perché sono già a Barcellona a combattere a fianco dei compagni spagnoli. Man mano che si arriva a raccapezzare i quattrini e le possibilità di andare, i compagni nostri se ne vanno. Siamo andati fino a Portbou, là, e dopo siamo andati giù a Barcellona, lì abbiamo trovato quello che abbiamo trovato. Però io ho pensato subito che c'era troppo ordine in Spagna, vuol dire che la rivoluzione non è andata alle radici del male. E questo era un pensiero mio, perché c'era i comunisti che dicevano, se lagnavano, dicevano, ma qui non c'è ordine, perché c'erano gli anarchici che avevano il mestolo in mano, non è vero? E loro si lagnavano che non c'era ordine, io dicevo, è troppo ordine, perché vuol dire che la rivoluzione non è a fondo, non è andata a fondo. Quando siamo arrivati lì, un amico ci ha accompagnato in un ristorante a mangiare, e quando abbiamo mangiato, un amico di quell'altra compagna che era con me, non è vero, siamo andati a mangiare al ristorante. E quando che abbiamo mangiato, io dico, beh, è da pagare. Ma non si paga qui, eh. E nel ristorante l'abbiamo pagato, ho detto, oh. E mi è caduta le braccia, dell'emozione.
Pues una canzone de lo che hacía uno che se llamaba Durruti. E dice, por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital.
Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con...
Tra i combattenti della prima ora, anche Felice Amerio, Felix. In bianchino, nato ad Asti nel 1901, anarchico attivissimo nel biennio rosso astigiano, più volte processato e arrestato, poi emigrato in Francia a Grenoble. Questi parla della Spagna in numerose lettere inviate alla madre, residente ad Asti. Mamma, da circa 6 mesi vivo di una vita intensa, di una lotta, di un combattimento che fu il sogno di tutta la mia vita. Ho visto molti compagni cadere. Io mi sono guadagnato il nome di Salamandra. Una folle di cose, di fatti, di informazioni avrei da dirti sugli innumerevoli episodi vissuti, ma che vale, è meglio che tu non le conosca. Sempre rivolgendosi alla madre, scriverà: io fui quest'inverno e parte della primavera in Spagna, ove nelle trincee dell'Internazionale Libertaria imbracciai per lunghi mesi un buon fucile mitragliatrice. E vi assicuro che feci del mio meglio per ammazzarne il più che fu possibile. Ciò vi assicuro che mi procurò un'immensa soddisfazione. Era oltre 20 anni che mi sognavo di trovarmi faccia a faccia con il secolare nemico, ed i compagni spagnoli mi dettero modo di esaudire questo mio inesauribile desiderio. Nel settembre del 1936, a 2 mesi dalla sollevazione franchista, si costituiscono, per iniziativa della Russia sovietica, le brigate internazionali, che daranno un inquadramento militaresco alle formazioni antifasciste e saranno sotto lo stretto controllo degli stalinisti. Nell'inverno del 1936 Madrid è accerchiata dalle truppe franchiste. Per difendere la città accorre anche Durruti, con 2000 anarchici. La situazione a Madrid è pessima, quasi senza via d'uscita. Dunque andiamoci. Facciamoci ammazzare, non ci rimane altro che morire a Madrid. Queste parole dirà Durruti ai suoi uomini prima della partenza. Tra il 13 e il 19 novembre più della metà della colonna cade in combattimento ed egli stesso muore in circostanze oscure, probabilmente ucciso da una pallottola esplosa accidentalmente dalla propria arma. Un mitra tedesco, Schmeisser MP28, facile alla partenza di raffiche accidentali se tenuto con l'otturatore armato. Il 21, la sua salma, coperta dalla bandiera rossa e nera, viene portata a Barcellona, alla Casa Cambò, occupata nelle giornate di luglio dalla CNT. Attorno al corteo funebre si accalca una folla tale che la bara impiega più di mezz'ora ad arrivare a Plaza della Catalunya, distante qualche centinaio di metri. Per molti la morte di Durruti significò la fine delle loro speranze. Finché la gente credeva di combattere per la rivoluzione, il morale restò alto. Quando vide che ormai si trattava soltanto di vincere la guerra e che tutto il resto sarebbe rimasto come prima, fu finita. Molti vedevano incarnata in Durruti la speranza di una nuova società. La morte di Durruti fu una cosa terribile, perché quando egli cadde, finì l'atmosfera rivoluzionaria nelle fabbriche e nei collettivi di campagna.
Ma che seppano los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Et voici que s'en vient Durruti avec les tables de la loi, pour que sachent les ouvriers qu'il n'y a ni patrie, ni Dieu, ni roi.
We were men of the Lincoln Battalion. We were proud of the fight that we made. And we know that you people of the valley. Valley, they say we are going, but don't hasten to be desert you. Even though we lost the battle at Grama, we'll set this valley free before we're through.
Nel marzo del 1937, l'esercito franchista, con l'appoggio di quello fascista italiano, si scontra a Guadalajara con le brigate internazionali e la prima vittoria campale dell'antifascismo spagnolo. Nel maggio dello stesso anno, mentre in Unione Sovietica sono in corso i processi contro i trotskisti, anche in Spagna si aprono le persecuzioni nei confronti di tutte le formazioni che non sono sotto il controllo degli stalinisti. Sono quelle che passeranno alla storia come le giornate di maggio di Barcellona. È quanto raccontato da Ken Loach in Tierra y Libertad e da Orwell in Omaggio alla Catalogna. Il PUM viene dichiarato illegale e il suo rappresentante viene arrestato e di lì a poco fucilato. In tutta Barcellona ci sono violentissimi scontri tra i comunisti da una parte e una coalizione composta da militanti del PUM e anarchici dall'altra. In questi scontri molti militanti libertari saranno uccisi dagli agenti stalinisti. Tra questi c'è anche Camillo Berneri, fondatore della prima colonna italiana in Spagna.
We'll set this belly free before we're through.
Sue ultime carte troveranno una lettera indirizzata alle figlie, che restituisce il clima drammatico di quelle giornate. Questa notte tutto è calmo e spero che questa crisi si risolva senza ulteriori conflitti che potrebbero compromettere la guerra. Quanto male fanno i comunisti, anche qui. Sono le due. La casa questa notte è in armi. Avevo voluto restare levato per lasciare gli altri dormire, ma tutti hanno riso, dicendo che non avrei inteso nemmeno il cannone. Ma poi, uno ad uno, tutti sono andati a letto ed io veglio per tutti. È l'unica cosa veramente bella, più assoluta che l'amore e più vera che la realtà stessa, quella di lavorare per tutti. Che sarebbe l'uomo senza questo senso del dovere, senza questa emozione di sentirsi uniti a quelli che furono, a quelli che sono e a quelli che verranno? A volte penso che questo senso messianico non è che un'evasione, non è che la ricerca e la costruzione di un equilibrio economico, il quale, se mancasse, ci precipiterebbe nel disordine e nella disperazione. In ogni caso, quel che è certo è che i sentimenti più intensi sono anche quelli più umani. Si può essere disillusi su tutto e su tutti, ma non su quello che si afferma nella propria coscienza morale. Se mi fosse possibile salvare Bilbao dando la mia vita, non esiterei un istante a farlo. Questa certezza nessuno potrà levarmela, nemmeno il più sofistico dei filosofi, e questo mi basta per sentirmi un uomo e mi consolo ogni volta che mi sento al di sotto di me stesso, al di sotto della stima dei migliori e dell'affezione degli esseri che più stimo e amo. Quello che ho detto è di una solennità un po' ridicola per chiunque non viva qui. Ma un giorno, forse, se posso parlarvi dei lunghi mesi che sono scorsi e che ho intensamente vissuti, comprenderete meglio. Il 26 aprile 1937 viene bombardata la città basca di Guernica dalla legione Condor tedesca e dall'aviazione legionaria italiana e il bombardamento immortalato nella celebre opera di Pablo Picasso.
Thank you. rumba balumba ba, è il furor dello traditore, rumba balumba balumba ba, lo descarga su aviación, ai Carmela, ai Carmela, lo descarga su aviación, ai Carmela, ai Carmela, però nada puede bomba, rumba balumba balumba ba.
A partire dal 1938 l'avanzata fascista è ormai inarrestabile a causa della superiorità numerica e di armamenti di cui può disporre Franco, appoggiato com'è sia dall'Italia che dalla Germania. Nell'estate si svolgono sul fiume Ebro, nord-est della Spagna, le più grandi battaglie aeree della guerra e numerose offensive da parte dei nazionalisti. Il 16 novembre termina la battaglia dell'Ebro. I repubblicani ripiegano sulle posizioni iniziali, riattraversando il fiume e lasciando sul campo di battaglia circa 70.000 morti. L'inizio del 1939 segna l'ingresso dei nazionalisti in Catalogna. Inizia la ritirada dei repubblicani verso la Francia. Un grandissimo numero di sfollati si spinge disperatamente verso il mare per sfuggire alle rappresaglie dei nazionalisti. La maggior parte si raccoglie al porto di Alicante, centro-sud della Spagna, dove inutilmente attende l'arrivo di navi inglesi e francesi. Molti si uccidono per non farsi prendere vivi dai franchisti. La Francia democratica, in un primo momento, per motivi di carattere finanziario, si rifiuta di accogliere i profughi spagnoli che premono sulla frontiera. Dopo qualche giorno, seppur con riluttanza, accetta l'arrivo dei primi civili e feriti e, nella prima settimana di febbraio, fa entrare anche i soldati dell'esercito repubblicano in rotta. Feriti, 170.000 donne e bambini, 60.000 civili e 250.000 soldati vengono chiusi in campi di concentramento improvvisati sul confine. Sono dei recinti scoperti, tra le dune di sabbia in riva al mare, circondati da filo spinato e controllati da guardie. Per le prime due settimane nei campi non ci sono né acqua potabile né viveri e i feriti non ricevono alcuna cura. Per cercare riparo, molti scavano delle buche nella sabbia. Un gruppo di anarchici italiani, residenti in Francia, descriverà così la realtà di quei campi. Ho visto due grandi campi, quello di Argelé e quello di Saint-Cyprien, poco lontani da Perpignan e in riva al mare. L'installazione precaria, il clima rigido, l'impossibilità di ripararsi dalla pioggia avevano indotto persino il prefetto a considerare un trasferimento da questi campi, ma tutto fa pensare che il soggiorno in questi luoghi non sarà di breve durata. È una previsione tragicamente vera, dal momento che questi campi rimarranno aperti fino all'anno successivo, quando la Germania nazista invaderà la Francia, e molti dei reclusi passeranno direttamente da qui ai campi di concentramento e di sterminio nazisti. La maggior parte dei reclusi nei campi francesi è malata, molti sputano sangue. In ogni ospedale di Perpignan muoiono 10 persone al giorno, mi ha detto il direttore di uno di essi. Parecchi muoiono di fame, di freddo, di fatica, per mancanza di cure nei campi dove li vidi agonizzare. Tutto di un colpo cascano sfiniti. Poco dopo arrivano due uomini che portano via un cadavere di più, quasi fosse la cosa più naturale del mondo. Per noi è un nome in più da aggiungere alla già lunga lista delle nostre vittime, un compagno di meno e un'impressione di responsabilità. La morte può apparire a molti sofferenti una liberazione, un modo d'evadere da un mondo dove non c'è più posto per loro. Tra gli sfollati della guerra spagnola e gli internati nei campi francesi ci sono anche i 12.000 volontari internazionali superstiti. Gli altri 30.000 sono caduti, prigionieri del regime franchista o hanno lasciato la Spagna prima del 39. Dei 5.000 italiani, almeno 600 sono caduti durante i combattimenti. Tra i caduti anche due astigiani, Antonio Malfatto, di Nizza Monferrato, e Michele Trabattone, di Loazzolo. Tante persone studiano, fanno l'università, diventano buoni medici, ingegneri, avvocati, diventano funzionari, deputati, ministri. A queste persone io vorrei chiedere: sapete che cos'è stata la guerra di Spagna? Che cos'è stata veramente? Se non lo sapete, non capirete mai quel che sotto i vostri occhi oggi accade. Non capirete mai niente del fascismo, del comunismo, della religione dell'uomo. Niente di niente capirete mai. Perché tutti gli errori e le speranze del mondo si sono concentrati in quella guerra. Come una lente concentra i raggi del sole e dà il fuoco, così la Spagna di tutte le speranze e gli errori del mondo si accese, e di quel fuoco oggi crepita il mondo. Io sono andato in Spagna che sapevo appena leggere e scrivere, leggere il giornale e la storia dei reali di Francia, scrivere una lettera a casa, e sono tornato che mi pare di poter leggere le cose più ardue che un uomo può pensare e scrivere. E so perché il fascismo non muore, e tutte le cose che nella sua morte dovrebbero morire sono sicuro di conoscere, e quel che in me e in tutti gli altri uomini dovrebbe morire perché per sempre il fascismo muoia.
Benito, yes, the quella, oh my god, I thought
Spanish bombs,
yes, the quiero infinito, yes, the quella, oh my god, I thought
Spanish
weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill.
They sang the red flag,
they wore the black one after they got it for Mockingbird Hill.
Back from the buses,
went up in flashes, the Irish too,
drenched in blood.
Shatter the hotels,
a senorita's oldest myth in the bar.
Spanish bombs, yes, the quiero infinito, yes, the quiera, oh my god, I thought
Spanish bombs,
yes, the quiero infinito, yes, the quiera, oh my god, I thought.
Hillsides ring with booted people. Or can I hear the echoes from days of 39?
Trenches full of bullets,
a ragged army fixing bayonets to fight the other line.
Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time.
Spanish bombs
cause the problem. I'm dying in on a DC 10 tonight.
Spanish bombs,
yo te quiero infinito. Oh my god, I thought
Spanish bombs,
yes, the quiero infinito, yes, the quiera, oh my god, I thought, oh my god, I thought, oh my god, I thought.
Spanish songs in Andalusia,
mandolino,
oh my god, I thought.
Spanish songs Granada,